la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da tre minuti, venerdì 1 marzo, entriamo in Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli in studio. Le anticipazioni di oggi, naturalmente ci stiamo preparando alle manifestazioni di domani pomeriggio, manifestazioni studentesche non solo, ad una settimana dalle cariche della polizia di venerdì scorso, appunto oggetto di indagine, il fascicolo aperto appunto dopo quanto successo a Pisa e a Firenze. A Pisa è ancora senza indagati il fascicolo di indagine tra i poliziotti che quel giorno erano in servizio in via San Frediano. Il ministro Piantedosi dell'informativa alla Camera ha invece riferito di quattro manifestanti, tutti maggiorenni, denunciati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e violazione dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza. Cercheremo di capirne di più con l'avvocata Isetta Barzanti Mauceri in studio con noi dalle 8:40. Faremo una riflessione con lei più ampia sulle proteste, le cariche, i minori e le forze dell'ordine, protagonisti di una storia di abuso di potere che viene da lontano e mina la fiducia nelle istituzioni. Il tema del dissenso, anzi proprio il senso del dissenso, sarà il titolo del podcast di questo fine settimana, Cosa è successo, a cura di Raffaele Palumbo, poi ascoltabile anche sui nostri canali streaming. Ve ne daremo un'anticipazione, aggiornamenti sulla vertenza ex GKN, sia per quanto riguarda le proteste dei lavoratori a due mesi senza stipendio, la salita su un lampione dell'elettrificazione pubblica a Sesto Fiorentino, e poi QF che fa sapere che annuncia gli esodi incentivati. Ma tra poco, come ogni venerdì intorno a quest'ora, Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, con Leonardo Margarito che ci raggiungerà in studio. Prima però andiamo davvero con ordine, uno sguardo al tempo, non solo per questa giornata ma in vista anche del fine settimana che ci attende. Allora salutiamo Gianni Messeri, che ringraziamo per la pazienza anche dell'attesa. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Ci siamo svegliati con questa pioggia che immagino ci accompagnerà per tutta la giornata.
Sì, direi che la situazione, la circolazione a grande scala non cambia, presenza di una vortice deflessionale sul Mediterraneo centrale condizionerà il tempo non solo di oggi ma anche in buona parte del fine settimana. La giornata di oggi vedrà cielo molto nuvoloso, con delle precipitazioni inizialmente sparse, magari più frequenti sulle zone appenniniche, ma poi nella seconda parte della giornata queste precipitazioni tenderanno a essere più presenti, assumere anche carattere localmente di rovescio o temporale, in particolare lungo la fascia costiera. E per quanto riguarda i venti, questi sono le varianti occidentali, moderati, mari mossi, temperature stazionarie nel leve calo. Fine settimana, diciamo sabato, è la giornata quella probabilmente più variabile, quella con possibilità ancora di qualche precipitazione, ma con una tendenza a maggiori aperture e cessazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Avremo poi una domenica invece che nella prima parte ancora sarà tutto sommato discreta, un cielo parzialmente nuvoloso e nuvoloso, ma nella seconda parte si segnalerà per un forte peggioramento, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche intense lungo la fascia costiera, dove sono attesi anche dei locali rovesci temporaleschi, e si segnalerà anche per il ritorno della neve in montagna sul nostro Appennino, quota 1200-1400 metri, in alcuni casi precipitazioni nevose anche abbondanti. Il tutto accompagnato da venti da varianti meridionali, mari mossi e un moderato calo delle temperature massime, direi contenute in un paio di gradi. Direi che è tutto.
Ecco, un'ultima curiosità, naturalmente noi poi ci risentiremo lunedì. Quale sarà l'anticipazione? Qual è l'anticipazione per la prossima settimana?
Direi che possiamo riassumerla con dicendo sarà una settimana spiccatamente variabile, in cui si alterneranno ancora dei momenti di pausa con nuovi ingressi perturbati, molto dinamica come settimana, per cui ancora direi darà occasione per precipitazione e anche per qualche episodio di neve in montagna, per cui non stabile, non si segnalerà per il ritorno di un'alta pressione stabile e duratura.
Grazie anche per queste ulteriori informazioni a Gianni Messeri, all'AMA. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con Newsline.
Oh my people.
Psichedelia, afro, beat, latina, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg è un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento, venerdì 1 marzo alle 21, Bantu, continua Uhuru Consciousness. Musica trascinante dal Sudafrica per uno spettacolo come un'arma di liberazione politica e spirituale. Info toscanaproduzionemusica.it.
Per festeggiare i 30 anni di attività, Audioglob Distribuzione, in collaborazione con Casa del Popolo di Impruneta e Associazione Culturale La Chute, organizza 3 serate per presentare le ultime produzioni della sua etichetta Santeria. Sabato 2 marzo alla Casa del Popolo di Impruneta, il cantautore Mirko e il Cane in concerto con il nuovo album La Musica Contemporanea Mi Butta Giù. Alle 19.30 presentazione del libro Un'idea di paese, La Nazione nel pensiero di sinistra, di Jacopo Custodi. Aperitivo e mini cena dalle 20.30, inizio concerto alle 22. Prezzi popolari. Info pagine Facebook CDP Impruneta e Audioglob.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica, La Nuova Abitudine di Claudia Castellucci, basato su un antico canto liturgico russo ortodosso. La danza istintiva e primordiale unisce concettualmente abitudine e novità, tradizione e invenzione, esodo e occupazione spaziale. Controradio.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie che ritroviamo sui giornali di oggi e sull'home page del nostro sito controradio.it. In vista delle manifestazioni studentesche, si terrà a Pisa dalle 14 domani pomeriggio e poi farà seguito alle 18 quella di Firenze sotto il consolato americano. Seguiremo con finestre di diretta sui nostri canali social. Riprendiamo il titolo del Tirreno in rotta con il Quirinale. Il pestaggio di Pisa, il ministro Piantedosi non si allinea con Mattarella e difende a spada tratta le forze di polizia, nessun processo sommario. Mentre dal Corriere la difesa di Piantedosi, l'ira del PD, il ministro alla Camera dopo le manganellate, Giani tradito lo spirito delle parole di Mattarella, domani corteo unico a Firenze di studenti, centri sociali e manifestazione anche a Pisa dove sono stati denunciati 4 ragazzi come vi anticipavamo. La Nazione di Firenze titola scontri, denunciati 5 manifestanti, parlando di denunce per quanto riguarda la manifestazione che appunto si è svolta venerdì davanti al consolato americano. Violenza pubblico ufficiale e deviazione del corteo. Il consolato USA era vietato, ma l'inchiesta valuta se la risposta della polizia è stata proporzionata. Allerta per il corteo di domani. E poi dalla Repubblica, in cui si parla di taglio alto delle ricerche a tappeto per trovare il neonato sparito con la mamma, per evitare che fosse dato in affidamento ai genitori lo hanno portato via dall'ospedale di Pisa, c'è la fotonotizia che riguarda l'ex GKN, stop ai licenziamenti ma via agli esodi incentivati. Di fatto nel giorno in cui i lavoratori sono saliti sul lampione dell'elettrificazione pubblica, un'alta torre faro nella zona di Sesto Fiorentino, per urlare la loro rabbia contro il silenzio assordante del Ministero delle Imprese del Made in Italy e dell'azienda che non ha ancora presentato un piano sociale per agganciare un ammortizzatore. Ricordiamo, sono già 2 mesi senza stipendio. QF ha fatto sapere che rinuncia ai licenziamenti collettivi ma annuncia esodi incentivati, quindi nessuna risposta ai lavoratori, la volontà ribadita di andare verso lo svuotamento della fabbrica e dei suoi lavoratori. Appunto, particolari anche sul nostro sito controradio.it. Tra qualche istante prenderà avvio la rubrica del venerdì mattina, Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte, oggetto di questa puntata, le cariche, la violenza, la protesta, la politica, i giovani e gli esempi. 15 minuti, lo abbiamo detto, Gen Z, puntata di oggi, primo marzo, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte, una rubrica che coinvolge i giovani, soprattutto cerchiamo di renderli protagonisti anche delle opinioni su determinati temi che cerchiamo di snocciolare nel corso appunto della puntata del venerdì mattina con Leonardo Margarito, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Lo abbiamo detto, un titolo importante, le cariche, la violenza, la protesta, la politica, cerchiamo di tenere tutto insieme anche se le realtà andrebbero ben scisse e chiarite una per una, soprattutto perché il rapporto giovani ed esempi che avete davanti non è proprio così illuminante, Leonardo.
No. Purtroppo diciamo che questo evento ha creato un punto di rottura con il passato, sia in positivo che in negativo, perché evidentemente anche parlarne serve a creare poi una coscienza, si spera, per il futuro. Sicuramente non stanno dando l'esempio le istituzioni su questo, perché insomma il clima che si è creato attorno a questa dinamica evidentemente sta acuendo ancora di più una rabbia sociale che sta insorgendo e che rischia di peggiorare invece che di migliorare.
Siamo esattamente ad una settimana da quanto successo, noi ci trovammo qui la scorsa volta con ospiti sempre giovani, giovanissime, che raccontavano la loro esperienza di difficoltà, di abusi più o meno esplicitati da un punto di vista di genere, e poi appunto subito dopo ci lasciammo cercando di capire quale poteva essere l'argomento di questa settimana, molto interessati a quello che sarà il futuro dell'area, per esempio del crollo di via Mariti, del cantiere, le proteste, le mobilitazioni cittadine, le richieste di farlo ritornare un bene pubblico, e poi a metà giornata le notizie di quanto stava avvenendo, della gravità soprattutto che da Pisa le immagini ci facevano rimbalzare, e poi la ragazza invece ferita al consolato americano. Il silenzio, dobbiamo dire, delle istituzioni, del governo per molto tempo, mentre c'è stata una grande fetta di mondo della scuola, soprattutto dai docenti ai presidi alle università, che si è mosso subito con comunicati per condannare la violenza che si vedeva appunto da queste immagini che poi sono rimbalzate su tutti i canali e su tutto il mainstream, e le parole di Mattarella. Mattarella, il presidente della Repubblica, se dobbiamo ricordarlo, no? La più alta carica dello Stato, che in sintesi dice: quando i manganelli colpiscono minorenni, e questo è proprio un virgolettato, è sempre una sconfitta. E qui ti vorrei, questo sempre non è il ma se il corteo era autorizzato, ma se dobbiamo vedere tutta la dinamica integrale, ma qui, ma là, è un sempre bello potente.
Sì, mi fai un'ardua domanda alla quale non ci basta il tempo a disposizione, ma cerco di essere il più telegrafico possibile. Sicuramente l'uscita del Presidente della Repubblica è stata importante, e le parole vanno sempre centellinate, misurate e comprese. Il Presidente della Repubblica ha detto che i manganelli, utilizzare i manganelli con i ragazzi è una sconfitta, non un fallimento per lo Stato. E penso che sicuramente da queste parole bisogna prendere il senso più alto di quello che il Presidente della Repubblica volesse comunicare alle istituzioni e alla società civile. È chiaro che di fronte a una manifestazione che era pacifica, che aveva voglia di portare in piazza un messaggio, come ce ne sono state tantissime a Firenze, non per osannare la nostra città, però è stata sempre una culla di grandi manifestazioni. Penso a quella per l'Ucraina che abbiamo fatto ormai quasi 2 anni fa in Piazza Santa Croce, a tante iniziative fatte in Piazza della Signoria, dove c'è stata una solidarietà clamorosa da parte della società civile, ed è stato un momento di confronto tra la società civile, gli intellettuali, le istituzioni. Abbiamo sempre portato nelle piazze qualcosa di straordinario, un'emozione che si sentiva. Ecco, io penso che dall'altra parte però bisogna anche renderci conto che il diritto di manifestare deve essere sempre ovviamente combinato anche con il diritto ad una sicurezza di questa manifestazione, cioè è normale che ci sono delle regole, altrimenti verrebbe meno il principio della convivenza civile e pacifica di ogni stato di diritto. Quindi ecco, bisogna sempre soppesare, evitare i parallelismi, evitare dei confronti che poi possono essere ardui e poco riferiti, no, anche a quello che è successo, cioè prendere l'episodio che è accaduto a Torino, per esempio, dell'aggressione all'auto delle forze dell'ordine, un episodio gravissimo, aveva condannato senza se e senza ma, non può essere confrontato con un gruppo di ragazzi, una cinquantina, un centinaio, che vivono un'esperienza diversa, cioè sostanzialmente sono stati, insomma, presi a manganellate. E questo non è cioè neanche questo è il tema è l'eccesso che c'è stato, perché è di questo che dobbiamo parlare.
Assolutamente, infatti anche su queste frequenze nell'arco della settimana quello che emergeva più di tutti dai vari contributi è stata la sproporzione, la mancanza totale di equilibrio da quella che doveva essere una parte che, se ha un uso della violenza legittimo, nel senso in sua dotazione come strumento, però deve avere anche l'equilibrio di capire quando questo deve essere attivato per una proporzione, certo, come reazione. Allora, sono le 8:21 minuti, noi tiriamo in ballo in Gen Z quest'oggi, la risalutiamo con noi telefonicamente. Noemi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Noemi, buongiorno, studentessa 22enne di mediazione linguistica alla facoltà, all'Università per Stranieri di Siena, che è coetanea di Leonardo. Ecco, tu come hai vissuto questa settimana dalle notizie, dalle immagini che hai visto e tutta la bulimia mediatica e politica che c'è stata a fronte, lo ricordiamo, invece di una gravità che non può essere non sottolineata, in attesa di capire come si muoverà la magistratura sui capi di imputazione e nello sviluppo appunto delle indagini?
Allora, quello che penso io è che, come in realtà ci insegnano in Ateneo, è proprio quello di creare un ponte, no, tra questi due fronti che si sono contrapposti nelle giornate della settimana scorsa, che appunto hanno visto teatri Pisa e Firenze. Secondo me è importante appunto cercare la soluzione a questo dibattito, comunque a questo tema, perché comunque è ovvio che ci siano delle questioni risolte da ambe le parti. Per esempio, appunto, vengono citati spesso l'articolo 17 e l'articolo 18. Tuttavia, io stessa, andando a cercarmeli, a leggerli, spesso non è chiaro appunto cosa un individuo deve fare per cercare appunto di seguire le regole nella maniera più indicata, più adatta. Quindi sicuramente una soluzione potrebbe essere magari un chiarimento con rispetto alle norme legislative oggi presenti, e soprattutto vi deve essere un'educazione da entrambe le parti, ossia che vi deve essere un'educazione che deve essere riportata non solamente da parte delle istituzioni come appunto le scuole, ma anche appunto all'interno del nucleo familiare. Con questo, per educazione non si intende solamente un'opera che deve essere riportata del tipo bisogna seguire magari certe norme così, ma proprio riportare un ambiente di dibattito, no? Quindi la spiegazione deve sempre in qualche modo avere, trovare un'attuazione, per quanto possa essere astratta oppure pratica.
Ecco, Noemi, ti sollecito però su un elemento. In questa settimana si è sentito tanto da un punto di vista, fortunatamente, di condanne, non tanto trasversali, perché abbiamo visto quanto appunto il centrodestra nel suo silenzio iniziale poi si sia non dico ricompattato, ma comunque abbia in qualche modo tradito le parole di Mattarella o non volontariamente, intenzionalmente voluto tradurle in maniera appunto a favore di quella che era un attendiamo l'esito di quanto del lavoro della magistratura. Sta di fatto che le immagini ci fanno prendere atto di un'azione che è stata sproporzionata. In realtà il ministro Piantedosi, chiamato a riferire in Parlamento, ha difeso, certo non poteva fare altrimenti, il personale in divisa tout court, però appunto ci sono dei fatti specifici che sono oggetto di indagine, e messo in guardia sulla crescente aggressività. Ecco, ma il generalizzare in tutto questo non sposta poi il problema e soprattutto non fa sì che vengano evitate poi le responsabilità?
Secondo me in realtà, diciamo, le azioni riportate da entrambe le parti vogliono in qualche modo anche esemplificare il dibattito che c'è proprio all'interno del quadro pubblico, ma soprattutto proprio di questa non chiarezza presente. Quindi secondo me è stato sicuramente importante ciò che è stato detto da sia il ministro che da parte di Mattarella sulla questione.
Io mi permetto di fare la boomer, ma di correggerti, nel senso, nell'ordine dell'importanza sicuramente Mattarella ha avuto un'incisività e una dirimenza nel fare chiarezza a poche ore in uno stato anche di forte rabbia, sconvolgimento, sgomento, sulle parole di Piantedosi, quanto mai obbligate, cioè, riferire in Parlamento al ministro così tanti giorni però dopo. La sede sì, deputata è quella, ma sicuramente il tempo che è passato ha allarmato in questo silenzio istituzionale. Poi quando tu dici entrambe le parti, ma qui si sta parlando da un lato di un centinaio di manifestanti, per lo più minori, e poi alcuni di questi caricati, dall'altro si sta parlando di un ministro del governo, cioè dello Stato, quindi non sono parti anche in questo senso equilibrate.
No, io sto solamente dicendo che, diciamo, ciò che è stato detto da entrambe le parti ha un'importanza per comprendere poi meglio anche come agire, cioè nella formazione del pensiero proprio individuale, intendo. Io penso, per quanto riguarda la questione, che cioè, come anche ha detto lei, che sicuramente ognuno prende le proprie parti. Ovviamente Mattarella cerca di creare una chiave di stabilità, ovviamente, o comunque cerca di denunciare i fatti che egli pensa siano incisivi da riportare. Sì, quindi penso solamente questo, che appunto ognuno, diciamo, ha cercato di dare una propria chiave di lettura.
Mi sembri molto pacata in questa valutazione.
Ma lei ha questa tendenza deformativa professionale a essere diplomatica, ed è giusto. Nella diplomazia spesso si trovano le risposte, però è vero anche che sicuramente il momento è anche complesso, no? E bisogna anche comprendere, io ti dico, mi sono confrontato con lei, ma con tanti altri amici e amiche, sicuramente è chiaro che di fronte a un'immagine come quella è difficile non avere una posizione chiara, no? Netta, cioè di totale solidarietà a quei ragazzi, ma allo stesso tempo cercare di non trovare un colpevole, ma di trovare una soluzione, perché noi lo sappiamo bene, no? Cioè, più si protraggono le manifestazioni, e poi spesso assistiamo sempre a episodi di questo tipo.
Allora, salutiamo Noemi intanto, la ringraziamo per il suo contributo, grazie davvero, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata anche a voi.
E Leonardo, poi stanno arrivando dei messaggi al 342 8104 111. Siamo quasi in conclusione sul discorso sull'importanza di trovare delle soluzioni, prioritariamente è vero, per andare oltre e cercare che questi episodi non si ripetano. Certo è che la questione della responsabilità e tutto il tema dei caschi, dei numeri identificativi, sarebbe importante.
Certo, assolutamente, questo è un tema serio. Ecco, questo è un punto su cui bisogna discutere per capire effettivamente quale può essere una prima soluzione. Cioè, il discorso non deve essere sempre legato ad una retorica, come hai detto, hai usato un'espressione corretta, no? Un'eccessiva bulimia di informazione su questo argomento. E sono d'accordo, assolutamente.
Cioè, non è che volessi dire che non dovevano essere raccontate le vicende, è che la classica bulimia da dichiarazione, va bene? E in tutto questo si sente una parte, poi si sente l'altra. Sto parlando di parti politiche,
certo.
E naturalmente ognuno poi analizza la questione, tra l'altro, da un punto di vista politico e da un punto di vista anche adulto, non mettendo in discussione poi quello che è stato il proprio vissuto anche da politico e da istituzione, perché io mi chiedo davvero come non si possa pensare che quel venerdì, una settimana fa, si sia interrotto un dialogo che già non c'era e cerchiamo faticosamente di costruire con voi, ma soprattutto lo si è interrotto con un elemento che è quello del tradimento della fiducia nei confronti di un'istituzione, e questa è la cosa più grave.
Certo, no, è chiaro che io prima di venire qui a fare questa trasmissione sono un ragazzo che ha 21 anni, quindi come dire, sento dentro di me la percezione di un'emozione della mia generazione, e quindi capisco il tuo discorso e comprendo anche la difficoltà però di un ragazzo a esprimersi, a capire questo argomento qui.
Stanno arrivando messaggi, ci scusiamo ma siamo a ridosso del GR di Popolare Network, torneremo sul tema perché il dissenso è importante come elemento di manifestazione della democrazia, e andremo a vedere anche poi come verranno realizzate le manifestazioni di questo fine settimana. Grazie Leonardo Margarita.
Grazie a voi, grazie a voi.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza, almeno 4 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che questa mattina ha colpito una casa del campo profughi di Burei nel centro della striscia di Gaza. Nella notte gli Stati Uniti hanno bloccato una dichiarazione presentata dall'Algeria al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla strage che ieri ha provocato almeno 112 morti e oltre 700 feriti a Gaza City. La dichiarazione esprimeva profonda preoccupazione per le notizie secondo cui oltre 100 persone hanno perso la vita dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco mentre la folla aspettava aiuti alimentari. Il rappresentante della Casa Bianca all'ONU ha spiegato che bisogna ancora verificare le circostanze di quello che è accaduto. La Turchia ha accusato Israele di un altro crimine contro l'umanità. Indignazione è stata espressa anche dalle principali cancellerie europee. Si svolgeranno oggi a Mosca i funerali di Alexei Navalny. Poche ore fa la portavoce del dissidente politico, morto 2 settimane fa in un carcere in Siberia, ha denunciato che non sono ancora riusciti a trovare un carro funebre per portare il corpo in chiesa. Ignoti chiamano gli obitori e li minacciano se accettano di prendere il corpo di Alexei, ha detto. Ieri l'invito alla popolazione a partecipare numerosa alla cerimonia. Non è ancora chiaro quante persone ci saranno, visto la dura repressione in corso in Russia contro gli oppositori di Putin. Se l'Ucraina perde la guerra, la NATO dovrà combattere contro la Russia, lo ha detto il capo della Pentagono Austin, invitando tutti i paesi dell'alleanza a stanziare fondi per sostenere Kiev. Affermazioni che arrivano a poche ore dal discorso di Putin, che ha accusato l'Occidente di avvicinare una guerra nucleare, minacciato i paesi alleati di Kiev, affermando che la Russia ha la capacità di raggiungere e colpire qualsiasi territorio. Ieri le forze armate ucraine hanno ammesso le crescenti difficoltà nel conflitto, in particolare sulla fronte est, dove le truppe di Mosca, anche se lentamente, stanno avanzando. Nel 2023 le emissioni di anidride carbonica sono aumentate dell'1,1%, circa 410 milioni di tonnellate di CO2 in più, a dirlo è un rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con questo aumento l'anno scorso si sono raggiunti, dice l'agenzia dell'OCSE, 37,4 miliardi di tonnellate totali, segnando un nuovo record di emissioni in atmosfera. La tendenza tuttavia non sembra così negativa come l'anno precedente, quando le emissioni di anidride carbonica erano aumentate ancora di più, di circa 490 milioni di tonnellate. C'è stata un'operazione contro la mafia in Sicilia, arrestate 12 persone ritenute affiliate al clan Nardò, che opera nella provincia di Siracusa, considerata una costola della famiglia di Cosa Nostra catanese Santa Paola Arcolano. Le accuse sono scambio elettorale politico mafioso, estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, introduzione in carcere di dispositivi telefonici con i quali dai penitenziari gestivano i loro affari. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per incidente, 1 chilometro di coda tra Valdichiana e Chiusi. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fibili rallentamenti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Greve Inchianti. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione sud. La viabilità cittadina a Firenze in via dei Serragli per scavo urgente invertito il senso di circolazione di via Santa Monaca. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Cambia uomo cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile. Secondo appuntamento martedì 5 marzo alle 21, Her, Lei, di Spike Jones. A seguire incontro con Tommaso Montanari. Info cinemalacompagnia.it. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 1 marzo alle 21, Un curioso accidente, un grande classico in una versione inedita. Il padre degli equivoci, Carlo Goldoni, incontra la voce contemporanea di Elena Vucci, regista vincitrice di 2 premi UBU, in una commedia dai meccanismi irresistibili.
Sabato 2 marzo alle 21 alla Città del Teatro, Licia alla Nera, una delle artiste più applaudite e premiate del teatro italiano contemporaneo, porterà in scena in esclusiva toscana Love Me, 2 pezzi di Antonio Tarantino. Uno spettacolo che scava nei pregiudizi e nella coscienza del pubblico, rendendolo testimone dell'eterna e irrisolta lotta tra i poveri miserabili e i ricchi potenti. Prevendita in teatro e Ticket One, info lacittadelteatro.it e sui social.
Contro Radio.
Otto e 38 minuti ritorniamo negli studi di Controradio con me, adesso ospite, l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Proseguiamo la nostra riflessione anche con i vostri messaggi, le proteste e le cariche una settimana dopo, in vista delle manifestazioni di domani e in attesa delle informazioni relative alle indagini da parte delle due procure di Firenze e Pisa, i minori e le forze dell'ordine protagonisti di una storia di abuso di potere che viene da lontano e mina la fiducia nelle istituzioni. Si è parlato tanto in questa settimana di educazione civica tradita, avvocata, perché sicuramente questo è stato un esempio di un qualcosa che ha interrotto anche una fiducia, se i giovani la riponevano o si sentivano rappresentati da un'istituzione che in realtà poi, come scrivono anche negli striscioni, ci dovevate tutelare, non picchiare.
Certo, certo. Sì, io devo dire la verità, sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto, perché credo che ci sia un evidente tradimento da parte dello Stato dei giovani. I giovani che si sono sentiti traditi più volte in questo periodo, si sono sentiti traditi dalle scuole quando non è stato loro concesso un dialogo e quindi quando sono stati costretti a occupare. Ritengo che l'occupazione infatti sia una patologia della vita scolastica della scuola, però una patologia necessaria quando c'è questa mancanza di dialogo. Nelle scuole, ho già detto altre volte che nelle scuole dove il dialogo c'è non si fa l'occupazione, ci sono altre forme di interazione con le istituzioni scolastiche.
Ci sono atti di vandalismo perché la scuola viene sentita come bene
propria,
pubblico proprio.
Cioè è come la camera di un ragazzo, no? La stanza di un ragazzo, la casa di un ragazzo, laddove c'è
camera. Un attimo.
No, ma la camera non quanto all'ordine ovviamente, ma quanto al fatto che per esempio è cosa privata, è cosa che non si vuole che i genitori entrino. La stessa scuola, la scuola è dei ragazzi e i ragazzi, se ci stanno bene, vogliono bene alla scuola.
Io la punteggio via via, perché davvero, quando però ti dicono dall'interno della scuola che la scuola è un luogo neutro dove la politica non può entrare, ma quando si parla di politica si parla, lei mi insegna, di polis.
Allora, intanto c'è una frase profondamente ignorante, perché l'etimologia della parola politica deriva da polis, quindi, e non da partito, perché cosa diversa sono i partiti, che comunque hanno la loro importanza e la loro necessità in una vita democratica. Tornando a questi fenomeni di mancato ascolto, i ragazzi cosa si trovano? A non essere ascoltati a scuola e quindi a dover mettere in atto queste azioni dell'occupazione. Poi però escono al di fuori della scuola, dove gli viene sempre detto che loro sono bamboccioni sdraiati eccetera,
non reagiscono,
si interessano ai temi che li circondano e vogliono manifestare il loro pensiero e vengono picchiati. Quando Mattarella dice che i manganelli sono un fallimento sotto vari aspetti, sono un fallimento educativo, sono un fallimento sotto il profilo anche dell'educazione proprio appunto civica, l'educazione al rispetto della Costituzione. Allora, io ovviamente non sono un inquirente, non ho fatto le indagini, però ho visto i video sono inequivocabili. Da una parte c'è la polizia con i manganelli, dall'altra ci sono dei manifestanti che non hanno armi, e anche se ci fosse stata una provocazione da parte di questi ragazzi, qualcuno ha detto hanno sputato. Però voglio dire, forza dell'ordine.
Mi spiega questo, siccome adesso arrivano elementi rispetto alle indagini, abbiamo sentito da quanto riferito dal ministro dei 4 manifestanti maggiorenni denunciati per resistenza aggravata pubblico ufficiale per la violazione dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, presumibilmente entreranno nel registro degli indagati insieme a esponenti delle forze dell'ordine. Adesso vedremo, c'è questa inchiesta che ancora è senza indagati tra i poliziotti che quel giorno a Pisa, via di San Frediano, attuarono le cariche. E poi la ricostruzione anche fatta dal ministro tende a alimentare questa situazione di crescente tensione, di pericolo per l'ordine pubblico e di violazione delle regole rispetto a quelli che erano i percorsi previsti. Tutto questo può giustificare un uso della violenza?
No, assolutamente no. Perché intanto l'articolo 17 della Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi purché pacificamente e senza armi, e questi erano ragazzi che si stavano riunendo pacificamente e senza armi, peraltro invocavano la pace, quindi insomma assolutamente, e non serve alcuna autorizzazione delle riunioni in luogo pubblico, dove deve essere solo dato un preavviso alle autorità. E questo intanto è un primo principio. Poi il mancato preavviso non rappresenta una condizione di illegittimità di questa riunione, né una automatica presunzione di pericolo per l'ordine pubblico, e questo è fondamentale. In secondo luogo, il ricorso alla forza, diciamo, quando è che può essersi consentito? Quando per legittima difesa. Allora, in questo caso non vi era né stata nessuna aggressione da parte degli studenti, e oltre a questo una violenza fisica che non è che va provata, perché grazie ai social, che ormai sono lo strumento quotidiano anche di raccolta delle prove, è assolutamente evidente per chiunque abbia visto questi filmati che i ragazzi hanno subito una violenza fisica, e a questa violenza fisica sono rimasti parti offese, cioè non
ecco,
c'è dubbio.
Questo uso del manganello se ne è parlato, anzi è stato inserito, c'è una giurisprudenza recente che...
Allora, io per esempio vorrei citare una sentenza del 2024, la sentenza numero 27, che dice della Corte di Cassazione, che ha espresso alcuni principi che possono consentire, secondo me, meglio di orientarsi di quanto è accaduto sia a Firenze che a Pisa. Allora, la Corte si è pronunciata sul caso di Stefano Rigone, che è il giornalista di Repubblica,
sì,
che nel maggio del 2019 fu preso a manganellate dagli agenti della polizia del reparto mobile durante le proteste per un comizio che c'era di casa Pound. Allora, la Cassazione afferma che lo stato emotivo di esasperazione degli agenti, voglia di dare un monito ai manifestanti o situazione ambientale di confusione non possa giustificare un inquadramento erroneo del giudizio di proporzionalità che porta all'uso estremo delle armi. Questa affermazione della Cassazione credo che induca a riflettere su quelli che sono stati i comunicati invece della polizia ed anche del ministro, che ha motivato i fatti di Pisa, per esempio,
con una pressione, no, nei confronti,
con le difficoltà operative di gestione di possibili momenti di tensione, come se il ricorso alle armi trovasse una scriminante e quindi una giustificazione in queste difficoltà di gestione. Allora, non è così, perché l'azione delle forze dell'ordine deve essere sempre proporzionata a quella che è stata l'azione dei manifestanti. Allora, se i manifestanti fossero stati armati, avessero attaccato, allora purtroppo posso capire che nell'esercizio delle loro funzioni di tutela dell'ordine pubblico potesse succedere e poi si sarebbe dovuto verificare chi aveva esagerato, tra virgolette, ma in questo caso veramente mi sembra di ricordare come quando c'erano le manifestazioni di Gandhi, che Gandhi andava con le mani alzate, perché lì c'è un frame del video, sì, dove ci sono gli studenti con le mani alzate e questi che continuano ad avanzare con i manganelli alzati. Ora poi è chiaro che io
arrivano tanti messaggi, poi li commentiamo insieme, sì,
volentieri. Io non credo poi che tutte le forze dell'ordine così, conosco forze del
anche questa generalizzazione, cioè vogliamo attenere ai casi specifici,
esatto,
alla loro
io
gravità,
io mi sto attenendo a quello che ho
e
visto
e a non neanche comparare con altri, che non, appunto, come il caso di Torino, che non ha niente
assolutamente niente. Questi sono il caso di Firenze e di Pisa, e sono casi che sono successi la scorsa settimana, dove in quel caso le forze dell'ordine hanno evidentemente esagerato, hanno evidentemente superato ogni limite, e per questo il ministro farebbe bene, proprio a garanzia delle stesse forze dell'ordine, di avviare i dovuti procedimenti disciplinari, perché in questi casi non si può consentire che nelle forze dell'ordine ci siano persone che eventualmente non reagiscono con questa forza a provocazioni di studenti senza armi.
A questo proposito, molti messaggi tornano sulla necessità del codice identificativo.
Sì, ora...
Siamo indietro nel contesto italiano, è una scelta che, di cui lei valuta anche, cioè giustifica anche la non applicazione in qualche modo, oppure è davvero uno strumento che non si capisce perché non si voglia mettere in campo?
Ma io ora, beh, in questa cosa del codice identificativo devo dire non l'ho molto approfondita, credo che comunque sicuramente può essere uno strumento utile, ma io credo che a monte ci debba essere lo strumento più utile è quello che il ministro non si sottragga alle proprie responsabilità, perché è inutile mettere il codice identificativo se poi il ministro si sottrae le responsabilità. Se un presidente, io non ho sentito dalla presidente del consiglio o dal presidente del consiglio, come ama farsi chiamare, una testimonianza a favore degli studenti, anche solo dicendo che si sarebbe poi occupata di verificare esattamente quali fossero le circostanze precise, eccetera. Dopo molto e solo molto tempo ho sentito dire dalla Premier che sarebbero state fatte delle indagini. Questo è un atto assolutamente dovuto, che non c'era bisogno che la Premier lo dicesse. Quindi io credo che...
Anzi, se mi permetto, l'ho trovata un'ingerenza, poi lei non so se sì, condivide, cioè... perché... si parla di non fare processi sommari, ma insomma ci si mette un bel carico a livello istituzionale nel ritenere pericolose parole che non è possibile non ricollegare a quelle di Mattarella.
Certo, no, io credo che invece l'intervento di Mattarella sia stato un messaggio di grande educazione civica. Ecco, il ministro Valditara dovrebbe utilizzare questo messaggio e fare una circolare, a mio avviso, utilizzare questo messaggio, perché nelle classi, per esempio, proprio sulla spinta di questo messaggio si faccia una lezione di educazione civica.
Allora, avversare i giovani, screditare il Colle, svalutare le opposizioni, tutti i nemici del premierato identificati e attaccati come violenti o superflui. Ora, qui si fa un ragionamento rispetto a una volontà istituzionale di andare verso il premierato che abbraccia, interpreta un clima repressivo e di autoritarismo che poi sfocerà in quello. Ancora, non dovremmo insistere sulla necessità del numero identificativo sui caschi degli agenti, secondo me limiterebbe molto le violenze. Oppure basta occupare scuole, strade e piazze, studenti tutti irregimentati nel liceo del Made in Italy con nuovi docenti e nuove narrazioni. Ecco, rispetto a questo, ciò che è avvenuto a Pisa e a Firenze, in quale contesto di possibilità di espressione all'interno degli istituti scolastici? Lo diceva in apertura, cioè veniamo da un clima ed è una necessità repressa dei ragazzi che sfocia fortunatamente in situazioni pacifiche con contenuti che però poi vengono trattate come abbiamo visto.
Ma poi voglio dire, noi abbiamo scuole fatiscenti, scuole dove i ragazzi oggettivamente vanno a lezione con le coperte perché non siamo in grado di assicurargli il riscaldamento, oppure schiantano di caldo perché invece il riscaldamento è eccessivo, perché anche qui c'è quindi mancato rispetto all'ambiente, eccetera. Lezioni frontali spesso noiose, quando i ragazzi chiedono una diversa modalità di didattica e si riuniscono in assemblea non vengono ascoltati. Questo ovviamente non è che succede da tutte le parti, perché ci sono scuole, e anche per esempio a Firenze, scuole, io cito sempre la scuola che conosco dove sono presidente del consiglio istituto, che è l'ISIS Gobetti Volta, dove non è stata fatta l'occupazione, dove i ragazzi hanno fatto un bellissimo forum invitando persone esterne, esperti sull'ambiente, sulla cittadinanza attiva, cioè hanno fatto una cosa meravigliosa, non hanno rotto niente, non c'è stato nessun problema, dove addirittura i ragazzi facevano ordine pubblico, cioè loro si sono messi a controllare chi entrava e chi usciva dalla scuola. Quindi io francamente penso che le buone pratiche funzionano nella scuola, il rapporto tra docenti, allievi e dirigenti scolastici, se funziona, non può altro che migliorare la scuola. Il Made in Italy dovrebbe essere questa, una scuola che si ispira ai principi della nostra Costituzione. Questa dovrebbe essere il Made in Italy.
Allora, mi hanno chiesto prima in collegamento in Gen Z nella rubrica perché parlavo di piante dosi, come è evidente che riferendo in Parlamento il ministro abbia difeso le forze dell'ordine e poi si è entrato nello specifico declinando i vari aspetti di quello che secondo le informazioni raccolte fossero state le dinamiche. Perché ho detto è evidente? Perché è evidente che ci sia una difesa delle forze dell'ordine rispetto al loro corpo senza generalizzazione.
Difendiamo poi, però, nessuno accusa, mette in discussione. Certo.
Quindi questa era una cosa anche abbastanza scontata che avrebbe fatto, e tutto il resto che è mancato, anzi che forse è stato peggiorativo sia come tempi che come contenuti.
Sì, io credo che se il ministro fosse stato zitto, fosse limitato a difendere, a fare un discorso in generale sulle forze dell'ordine, dicendo che poi avrebbe avviato un procedimento interno e avrebbe poi lasciato gli inquirenti lavorare, ecco, avrebbe fatto più bella figura, detto proprio
chiaro. E siamo in conclusione, c'è un contributo sonoro, ascoltiamolo insieme.
Quello che fa rabbia è che da parte di alcuni elementi delle forze dell'ordine, non generalizziamo, avete ragione, però non si vede mai la stessa veemenza nell'intervenire nelle piazze di spaccio o alle cascine di Firenze, che è diventato un luogo ormai inaccessibile ai cittadini. In certi luoghi e situazioni non si è mai visto niente di tutto ciò. Quando poi c'è dei ragazzini di 16 anni con le mani alzate, allora lì è facile e ci si diverte. Questo fa rabbia. Se questi sono uomini, ecco, io mi dissocio completamente.
Ecco, la sproporzione della reazione rispetto ai vari contesti, anche questi sono...
Beh, del resto abbiamo parlato infatti di sproporzione, no? E quindi se in un contesto, in una piazza, come dice l'ascoltatore, ci fosse un pericolo, le forze dell'ordine dovrebbero intervenire sulla base proporzionalmente al pericolo. In questo caso non c'era un pericolo e soprattutto non c'era l'esigenza di usare la forza.
Allora, davvero in conclusione un ultimo messaggio, ma le forze dell'ordine non devono essere l'ordine della forza, un gioco di parole però particolarmente,
certo,
particolarmente significativo. Andiamo verso due manifestazioni delicatissime per il momento, per i riflettori puntati e per quello che per come potrebbero essere utilizzate all'interno di un contesto non solo di narrazione ma anche di indagini. Come legge questo fatto che è fisiologico che ancora ci sia un'indagine senza un capo di imputazione, senza degli indagati per quanto riguarda le forze dell'ordine, già invece la questura abbia sporto denuncia nei confronti di alcuni giovani che hanno partecipato?
Ecco, questo non lo leggo come un segnale positivo, devo dire la verità. Perché perché io saprei, penso, identificare la gente che è stato più volte ripreso nei video con il manganello alzato mentre picchiava la ragazza. Io penso che se lo incontro sotto, io abito per l'appunto davanti alla questura, se io lo dovessi incontrare sono in grado di identificarlo. Se lo faccio io, che non sono per niente fisionomista, immagino lo possano fare la procura, quindi la questura. Quindi non mi piace effettivamente aver letto questo, perché io sarei partita, avrei fatto iniziare l'indagine prima intanto da chi palesemente ha violato la legge, e cioè da le forze dell'ordine, e poi mi sarei anche occupata eventualmente se ci fosse da verificare le responsabilità di altri.
Eh sì, perché alla vigilia di altre manifestazioni, insomma, mi sembra che
ecco,
i tempi...
Io spero che in queste manifestazioni, ma ne sono certa perché i ragazzi sono in gamba, e quindi credo che i ragazzi non si faranno provocare, i ragazzi manifesteranno pacificamente. Firenze ha dato più volte peraltro esempio di essere una città pacifica,
Pisa, ricordiamo i 5.000 in piazza,
i 5.000 in piazza davanti alla normale di Pisa. Le parole del rettore, che non mi pare un pericoloso rivoluzionario né un delinquente, e quindi ecco, io non ci sarò purtroppo a Firenze questo weekend,
ma cosa farà?
Ma ascolterò Contro Radio dall'app e verificherò il buon andamento di questa manifestazione informazioni, ne sono certa.
Che sono sempre espressioni di democrazia.
Espressioni di democrazia, esatto.
8:58 minuti. Grazie per queste riflessioni, l'opportunità che ci ha dato di affrontare la questione non solo dal punto di vista della cronaca, ma anche degli scenari e delle cornici che hanno portato a tutto questo, sperando di ritrovarla in situazioni, contesti e con notizie migliori che abbiano i giovani protagonisti valorialmente in senso positivo,
certo,
come
certo.
esempio, come possibilità di espressione. Grazie all'avvocata Isetta Barsanti Mauceri.
Grazie a voi e un saluto a tutti, buona giornata.
Mostra antiche camelie della Lucchesia. 4 weekend per oltre 150 eventi. Visite guidate al camelieto più grande d'Europa. Esposizioni e spazi creativi. Attività per grandi e piccini. Musica, laboratori, percorsi degustativi del tè e cucina tipica. Dal 2 marzo a Pieve e Sant'Andrea di Compito, Capannori, Lucca. Info su camelielucchesia.it.
Compagnia Cult, i capolavori del XX secolo. Prosegue alla Compagnia di Firenze la rassegna di film che hanno fatto la storia del cinema. Dal 5 al 19 marzo omaggio a Douglas Sirk con i suoi migliori film, tra cui Lo specchio della vita, Secondo amore, Come le foglie al vento e Una magnifica ossessione. Rivedi sul grande schermo i capolavori di Douglas Sirk in lingua originale con sottotitoli in italiano. Info cinemalacompagnia.it.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz, in Viale Giannotti 13 a Firenze, e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio!
Sabato 2 marzo, Riccardo Fassi Quintet, Herbie Nichols Project. Il quintetto, formato da alcuni elementi della storica Tanchio Band di Fassi, omaggia uno dei più originali pianisti jazz del Novecento. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arce e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 3 marzo alle 11, Diego De Silva parla de Il Giovane Holden di J.D. Salinger.
Controradio.
Minuti, ben trovato anche a Raffaele Palumbo.
Ben trovata Chiara, quest'oggi ripartiamo, tra le altre cose, come dire, i temi trattati finora li ritroveremo anche in quest'ultima parte della trasmissione, poi li ritroveremo nel podcast, però volevamo raccontare una storia
non semplice,
però grave, interessante, perché parliamo di un decreto interministeriale economia e lavoro che è stato varato lo scorso dicembre a seguito di una legge inerente alla stessa vicenda del 2023, e fin qui abbiamo detto poco e niente. Diciamo che sì, il decreto riguarda il finanziamento per i risarcimenti delle vittime dell'amianto che hanno lavorato in partecipate pubbliche, cioè praticamente in sostanza nei cantieri navali. Sono stati messi 20 milioni disponibili per il 2023, e questo è un aspetto, come dire, da una parte positivo, però possono accedere al fondo le società, come dire, partecipate pubbliche che in qualche modo sono state, come dire, denunciate, e quindi hanno dovuto risarcire i danni ai lavoratori. Però
aiutiamoci, cerchiamo di capire meglio con Stefano Silvestri, esperto di amianto, consulente dell'accusa in procedimenti che hanno interessato 4 cantieri navali. Ben trovato, buongiorno Silvestri.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Io la faccio semplice e potrei sbagliarmi, ma sostanzialmente si danno dei rimborsi a delle aziende che in realtà dovrebbero rimborsare le vittime per il loro operato. Cioè, dove sta l'inghippo?
No, non c'è nessun inghippo, nel senso che il decreto di dicembre destina 20 milioni per il 2023 e ne destinerà altri 60 nei 3 anni a venire, praticamente ad aziendam, perché poi di partecipate pubbliche che costruiscono le navi ce n'è soltanto una, cioè la Fincantieri.
Questo no? È l'inghippo,
diciamo, che ha varie sedi in tutta Italia, insomma, no? E quindi il problema è che parte dei fondi vanno alle vittime, appunto, con il decreto, cioè con la legge del maggio del 2026, ma questi 20 milioni vanno tutti a Fincantieri, quindi è un decreto ad aziendam.
Cioè praticamente una parte del fondo
del passato.
Certo, una parte del fondo non andrà alle vittime, ma a chi ha causato il danno.
Certo. Quindi voglio dire, allora, Fincantieri Monfalcone è stata condannata in via definitiva con sentenza di Fincantieri Monfalcone, sto parlando.
Sì.
Depositata il 18 maggio 2018 per aver omesso provvedimenti di prevenzione contro il rischio amianto causando numerose vittime. E questo lo dico a ragion veduta perché sono stato consulente della pubblica accusa e quindi ho letto i documenti aziendali dai quali ovviamente si capisce la colpevolezza nel ritardare la messa in atto di presidi di prevenzione, e tutto questo per una questione prettamente economica, insomma, no? Quindi c'era la malafede.
Non è stato divertente fare il consulente tecnico, perché ci sono stati altri, come citava prima Chiara Brilli, altri 3 procedimenti penali, stiamo parlando di Palermo, Marghera e Castella di Stabia. Lì com'è andata?
Sì, anche a Palermo e a Marghera siamo arrivati fino in Cassazione, l'abbiamo vinto. Castellammare non ci sono più i dirigenti che possano essere imputati, perché il tempo passa e quindi i dirigenti degli anni 60 e 70 oramai non sono più tra di noi, insomma. Ecco, quindi,
ecco Silvestri,
voi come sapete il penale decade con il decesso della persona accusata, insomma, ecco. E quindi se volevo finire,
sì,
cioè, se Cassazione condanna in via definitiva è un buon risultato, ma è raro, no? Quindi se condanna vuol dire che le colpe sono state ben individuate e ben evidenziate dai consulenti e dai pubblici ministeri, ovviamente, insomma, no? Perché purtroppo negli ultimi tempi, ma non solo, Cassazione assolve le aziende, insomma, no? Quindi non è facile arrivare fino in Cassazione.
Cioè, che strumenti ci sono adesso, questo, però, rispetto a questo decreto? Ci sono delle mobilitazioni anche dal punto di vista, sì, giuridico, che le,
allora,
associazioni possono intraprendere?
Ci sono le associazioni delle vittime friulane che si sono mosse e 7 comuni dell'area di Monfalcone che si sono mobilitati. Però contrariamente al comune di Monfalcone, la cui maggioranza ricalca quella di governo, insomma, no? Questo la dici lunga, no? Cioè non è improvvisato, insomma, no? Quindi c'è un disegno proprio per finanziare Fincantieri di questo onere, ovviamente, che ha dovuto ovviamente pagare, perché insomma ritenuti colpevoli. Si parla di tante vittime, perché voi dovete considerare che anche in Toscana c'era uno stabilimento Fincantieri a Livorno, che nel quale abbiamo contato più di 50 vittime dell'amianto. Parlando di mesotelioma, poi sicuramente ci saranno anche i loro tumori polmonari e forse anche qualche asbestosi.
Arriva un messaggio, Silvestri, non so se ci può dare indicazioni, ma a livello europeo il finanziamento all'azienda pubblica è possibile, soprattutto se complice di un serial killer silenzioso come l'amianto?
Un avvocato ha sollevato questo problema e sicuramente andranno avanti probabilmente anche a livello europeo, perché questo è un chiaro finanziamento alle aziende che non è concesso dall'Unione Europea, insomma. Quindi c'è già chi si muove anche su questo aspetto, diciamo.
È molto interessante. Noi abbiamo purtroppo parlato, Silvestri, tantissimo in questi giorni dei morti sul lavoro, degli incidenti sul lavoro, però c'è una grande questione che riguarda, come dire, le malattie sul lavoro che riguardano cancerogeni,
certo, le
malattie professionali. Lei è un ingegnista del lavoro,
sì.
Abbiamo il tema del legno, ad esempio, c'è il tema degli infortuni.
Chiudiamo, il legno è un cancerogeno, è ancora presente, non verrà messo mai al bando, diciamo, come è stato per l'amianto. Sì, le malattie professionali sono grosso modo, poi ci sono delle variazioni annuali, ma insomma grosso modo sono lo stesso numero degli infortuni mortali, cioè malattie professionali che conducono a morte, no? Quindi è un problema che sicuramente va affrontato e che purtroppo negli ultimi tempi è stato trascurato, insomma, ecco, se non soltanto negli ultimi tempi, insomma, ecco.
E per, cioè, la questione
fate conto che
prego
no dicevo, concludendo su Livorno, no? A Livorno non è mai stato intentato un processo penale e oggi non si può più fare, perché non ci sono più i colpevoli, perché non sono più in vita.
È chiaro. Senta, lei che pensa,
siamo a raschiare il fondo,
sì,
su
infatti,
questa storia,
infatti,
dei procedimenti penali sull'amianto.
Senta, infine, lei che pensa anche per esempio degli infortuni? Sono state avanzate delle proposte dai sindacati, non sono tutti d'accordo, eccetera eccetera, la questione dei controlli, la prevenzione, la patente a punti. Lei che pensa come possibile modo,
sì,
per
la patente a punti può essere già un primo passo, ma io, ecco, per quanto riguarda l'edilizia, visto che purtroppo a Firenze abbiamo discusso,
certo,
molto e discutiamo ancora di questo problema, nel 2008 quando si compilò il famoso testo unico sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ci fu una proposta da parte mia e da parte di altri colleghi di installare delle webcam intorno ai cantieri edili, no? Ovviamente consultabili soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria delle aziende sanitarie locali, che sono gli unici che intervengono sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ispettorato del lavoro fa un altro lavoro, cioè controlla la regolarità dei versamenti, dell'assicurazione INAIL, eccetera, eccetera. Ma la sicurezza e l'igiene la controllano solo ed esclusivamente gli UPG delle aziende sanitarie locali del sistema sanitario nazionale. Questo dalla riforma sanitaria del 78, insomma, no? Messa in atto nel 1981.
Sembrava una storia
dello statuto dei diritti. Prego.
Perché concluda velocemente, Silvestri.
Sì, no, dicevo, per l'articolo 4 dello statuto dei diritti dei lavoratori non si possono sorvegliare i lavoratori, cioè il datore di lavoro non li può sorvegliare con delle telecamere, ma gli UPG possono farlo. E un UPG entra al lavoro la mattina, si trova davanti al computer sei cantieri, dove va? Non va a caso, va nel cantiere a fare un'ispezione, oppure manda una PEC istantanea, no? Nel cantiere dove magari vede gli operai senza casco, tanto per fare un esempio banale, insomma, no? Quindi si moltiplicherebbero, diciamo, virtualmente anche gli ispettori.
È chiaro Silvestri,
lavoro,
insomma, grazie per questo quadro non semplice, abbiamo cercato di renderlo il più comprensibile possibile, seguiremo naturalmente la vicenda. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a tutti.
Palazzoni, qui non abita nessuno di famoso, niente attori né politici, stilisti né modelle, musicisti, sì, ma solo quelli poveri. Qui ho tutti i miei amici, ma non c'è un cazzo di niente, tranne il bar di Mimmo, il takeaway cinese. E se sei cresciuto qui, e se hai 22 anni, cominci a avere voglia di cambiare. Così Pablo ha rimediato un furgone arrugginito, e a Zizia è riuscito a farla andare. Con un po' di soldi in tasca per la birra e la benzina, da domani ci prendiamo una vacanza a Sturon, perché
senso conciliano, pilastro quarticciolo,
non c'è niente da perdere,
tu sono le clamballier.
Curiosare per le strade dell'Europa con le multe non pagate sul cruscotto. Quando cerca di convincerci a tornare a Barcellona, per noi due l'importante è che si schiogli. Scriveremo cartoline agli amici del quartiere che si sciolgono nel caldo dell'estate.
Ci arriva un messaggio che è sostanzialmente l'inizio dell'intervista che abbiamo fatto. Anche noi abbiamo posto questa domanda e la risposta pare essere affermativa. Insomma, si danno soldi alle aziende per pagare i risarcimenti, quindi in realtà l'azienda colpevole non paga, ma paga la collettività.
Sì, preciso, esatto. Preciso. È un po' il senso di questa intervista, che in qualche modo comunque si iscrive dentro il grande tema del lavoro, degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali, anche una cosa che viene trattata non troppo di frequente.
Eh sì, è anche malattia del sistema produttivo proprio, sì, nel suo complesso. Alle 9:16 minuti, lo abbiamo detto, ve lo abbiamo promesso, siamo arrivati all'anticipazione di cosa è successo, il podcast di Controradio che andrà in onda questo fine settimana, domani 13:15, quindi poco prima, Raffaele, della manifestazione in partenza da Pisa, la manifestazione studentesca, lo ricordiamo, farà seguito quella delle 18 a Firenze davanti al consolato. Poi potrete risentire il podcast alle 17:10. Io dico solo il titolo perché poi tu mi spieghi il resto, il senso del dissenso.
Cioè, noi stiamo cercando di capire come le democrazie gestiscono il dissenso e il conflitto sociale. Sappiamo, ieri abbiamo avuto, come dire, un ospite di estrema importanza dalla Bielorussia, che nei regimi illiberali il dissenso
non viene tollerato. Sappiamo che per esempio oggi per i funerali di Navalny non si trova neanche un carro funebre in tutta la città, diciamo così, però lo diamo anche un po' per scontato, nel senso che sono regimi liberali, per cui, ma le democrazie quanto dissenso riescono a gestire? Quanta parte del dissenso è stato gestito nel nostro paese? E se c'è, come dire, rispetto l'Italia, come dire, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, di manganellate e di non rispetto del dissenso, alle volte anche con teoremi, pensiamo al teorema Calogero, pensiamo alle questioni Notav, pensiamo a Genova, per dire soltanto
certo, molti ce l'hanno scritto.
Abbiamo avuto un problema costante con la gestione del dissenso. Oggi ci sono delle specificità che si ricollegano molto anche a quanto raccontavi con Isetta Bassanti Mauceri.
È un distillato non solo appunto di una settimana di cronaca su tutti i versanti, ma proprio un distillato anche di opinioni, di esperti, di studiosi in materia che cercano anche di contestualizzare tutto questo e dove sta andando tutto questo.
Abbiamo fatto una scelta, nel senso che veramente abbiamo provato a raccontare per tutta la settimana gli aspetti del dissenso, anche molto legato al campo, al territorio. Nel podcast ci sono una serie di riflessioni da cui, come dire, posso dirti di aver imparato molto dal punto di vista proprio di quello che accade dentro una democrazia quando c'è un dissenso, i dissensi che ci piacciono, i dissensi che non ci piacciono. Insomma, è un tema molto complesso che abbiamo affrontato con alcuni esperti. Vi facciamo ascoltare un breve estratto che è un'intervista fatta con il professor Vincenzo Scalia, che è un docente di sociologia del conflitto e del mutamento all'Università degli Studi di Firenze.
Il dissenso è diciamo la manifestazione sia verbale che pratica di una posizione difforme rispetto alle politiche portate avanti dal governo. E quindi, insomma, si tratta di una pratica che è alla base delle democrazie occidentali, no? In fondo, sin da quando Hobbes fonda con il Leviatano lo Stato moderno, insomma, i fondamenti dello Stato moderno, che teorizza la necessità del pactum unionis e pactum subjectionis, dice: allo Stato non deve interessare come la pensano gli altri. La cosa importante è assicurare la vita, la libertà, la proprietà. Quindi il liberalismo si basa su questo. Certo, diciamo, ha il difetto di confinare il dissenso alle opinioni, ma e non alla pratica. E questo è un problema che ci troviamo da sempre, si può dire, da quando è sorto lo Stato liberale. E si vede, per esempio, anche con quello che succede in Italia, con Beva Beccaris che prende a cannonate la folla, lo vediamo con i market negli Stati Uniti a Chicago, quando la cosiddetta nazione guida delle democrazie occidentali incolpa gli anarchici di una bomba senza alcuna prova e li impicca, in onore del quale stiamo festeggiando tutto il 1° maggio. Vediamo o il caso di Sacco e Vanzetti o la Red Scare americana con 5.000 comunisti e anarchici che vengono deportati, oltre a quelli che vengono inquisiti, arrestati e giustiziati, appunto. La prima e la seconda Red Scare con McCarthyism. Quindi è vero, diciamo, che il liberalismo, se da un lato lo tollera il dissenso, dall'altro non lo digerisce quando ne mette in discussione le fondamenta. Appunto Beccaria, per esempio, che fu quello che per primo disse che la pena di morte non era uno strumento da applicare per regolare la violazione delle condotte penali, però diceva: no, la pena di morte può essere applicata quando qualcuno con un reato mette in discussione le fondamenta stesse della società, quindi per i dissidenti politici. Quindi è una storia che, volendo, va da Hobbes a Cospito, passando per Beccaria, o ancora meglio arriva oggi per uscire oltre i confini, non perché Cospito non sia importante come caso, ma arriva Julian Assange. Cosa sta facendo Julian Assange? Loro dicono, gli Stati Uniti, che mette in discussione, a repentaglio, la sicurezza dei cittadini americani, però di fatto probabilmente ha svelato perché la vita dei cittadini americani a repentaglio per quello che hanno fatto gli americani in Iraq, per come hanno condotto le guerre, per come hanno nascosto le guerre davanti agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e statunitense stessa. E quindi questo è grave, non si può disturbare il manovratore. C'è senso questo spazio dell'Arcane Imperi a quale noi comuni mortali non abbiamo accesso, indipendentemente dal fatto che abbiamo lo status di cittadini con tutte le prerogative che ne conseguono.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love.
Ci sarà un momento in questo fine settimana, Raffaele, per potersi dedicare alla lettura, alla condivisione, in uno spazio di aggregazione e partecipazione,
sì,
che faccia anche decomprimere rispetto alla quotidianità.
Le tensioni, infatti la 10ª edizione del Libro della Vita dedicata a Sergio Staino, finalmente, perché erano 10 anni che l'aspettavo, in qualche modo, domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazzale della Resistenza, venite con la tranvia, la fermata è appunto Resistenza, la linea 1. Per il Libro della Vita ci sarà un grandissimo scrittore, che Diego De Silva, molto amato per L'Avvocato Malinconico ma per mille altre cose, anche per il cinema eccetera eccetera, che ci parlerà finalmente de Il Giovane Holden di J.D. Salinger e The Catcher in the Rye, titolo, come sentiremo, abbastanza intraducibile, diciamo così, però Il Giovane Holden è stato veramente un romanzo che ha formato generazioni alla lettura e alla comprensione della scrittura e forse del mondo, per cui abbiamo intervistato lo scrittore.
Eh sì, anche qui vi diamo un'anticipazione di quello che sarà un'occasione imperdibile, quella di domenica. Sentiamo proprio Diego De Silva ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Ma la ragione sostanziale, scegliere è difficilissimo, nel senso che ne avrei voluti dire 25, però sostanzialmente questo è uno di quei libri che puoi leggere 10 volte l'anno, se hai tempo, e non ti stanca mai. Questa è una delle ragioni fondamentali. Alla fine è un libro fondamentale anche per chi scrive, nel senso che ci ha insegnato anche una certa spregiudicatezza linguistica e un rapporto con la verità, che è tipico di una voce balorda come quella di Holden.
Com'è possibile che un libro possa nutrirci così tanto, addirittura da rileggerlo 10 volte in un anno?
Perché i libri contengono, gli scrittori veri quando suonano fanno anche musica, e secondo me la musicalità di un libro è qualcosa che ti resta appiccicata non meno di certi passaggi di contenuto importanti. Holden è uno di quelli che ha molto suono, che ha molta musica dentro di sé, e quindi anche la nuova traduzione di qualche anno fa credo che renda molta giustizia al testo, per quanto il titolo è rimasto intraducibile. Ma qualora pure Matteo Palumbo, che è il nuovo traduttore bravissimo, avesse avuto una trovata, oramai il titolo è talmente diffuso da noi, talmente un seller così consolidato, che cambiare titolo sarebbe la follia. Perché ti caccia di Drive, come fai a tradurlo? Cioè.
Questo è chiaro, infatti, così come è intraducibile anche il suo autore in qualche modo, personaggio singolare direi.
Sì, sicuramente uno che a un certo punto, come tutti quelli che si sottraggono dalle scene, ha acquistato ancora maggiore importanza, perché è entrato in un immaginario misterioso. C'è dietro queste figure che tendono a scomparire dalla scena pubblica, ci sono pochi esempi ma ce ne sono, c'è una sorta di ammirazione per la loro volontà di rifiutare il lusso, no? Di rifiutare il privilegio, di conservare se stessi in una dimensione che invece sarebbe inevitabilmente compromessa dalla
dall'esposizione mediatica e soprattutto dalla ripetizione costante delle proprie presenze in pubblico. Abbiamo diversi esempi, insomma, ci sono personaggi che sono oramai così onnipresenti sui media che quando li vedi, insomma, ti rompono i coglioni immediatamente. Chi si sottrae, soprattutto se ha qualcosa da dire, soprattutto se ha qualcosa da scrivere, che poi la verità è che il mestiere che facciamo noi è un mestiere che potrebbe esaurirsi in quello.
E invece oggi vediamo esattamente il contrario di quella storica foto dell'autore del giovane Holden che spinge il carrello del supermercato, ed è una foto più unica che rara. Oggi siamo invasi sui social, in TV, dappertutto.
Questo è anche un po' gioco forza, nel senso che oggi chi fa il nostro mestiere deve tener conto del fatto che viviamo in una realtà tecnologicamente molto avanzata e che oramai ha invaso ogni frequenza della nostra vita. Per cui oggi, per esempio, è impossibile lavorare senza il web, senza avere una vita parallela in rete, no? Quindi credo che anche, a meno che uno non si voglia proprio completamente, in un certo senso, cancellare dall'anagrafe digitale, non mi pare che ci siano molti esempi, insomma. La stessa Elena Ferrante, qualche anno fa, mi pare che fu candidata allo Strega.
Sì.
E intervenne nel dibattito. Mi ricordo un articolo di Repubblica. Ecco, una cosa del genere, uno come Salinger non l'avrebbe fatta. Cioè, a parte che non avrebbe partecipato, non avrebbe accettato nessuna candidatura, nessuna. E questi qui proprio erano persone, proprio come Battisti, no? Come Lucio Battisti. Sono persone che a un certo punto scompaiono completamente dalla
storia.
Perché non vogliono più saperne. Cioè, secondo me, proprio perché detestano la pubblicizzazione della propria immagine. Non vogliono più essere figure pubbliche, non vogliono essere riconosciuti, non vogliono un pubblico. A parte quello che con cui stabiliscono un rapporto poi privato alla fine, no? Perché poi per quanto noi possiamo essere conosciuti per i nostri libri, poi il rapporto che il lettore ha con un libro è sempre un rapporto molto privato e intimo, per cui no, c'è questo doppio canale di comunicazione, privato e pubblico, che magari non tutti sostengono.
Ci salutiamo?
Eh sì, siamo alle porte del GR di Popolare Network, noi andiamo in redazione adesso, voi rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Newsline tornerà nella versione serale alle 18.15, mentre a pranzo alle 12.47 il GR regionale.
Buon ascolto e restate con noi.